qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta. Come introduzione alla trasmissione di questa sera vado a leggervi un articolo, alcune parti di un articolo in cui si va a parlare del sistema parlamentare e la sovranità popolare. È un diffuso pregiudizio politico l'opinione che il sistema parlamentare a base di suffragio universale costituisca un regime democratico, tale che la volontà della maggioranza della nazione possa liberamente ed interamente affermarsi agendo sugli ordinamenti politici e determinando le direttive del governo. Questa fallace credenza arrestò e deviò molti movimenti popolari contro i governi assoluti. La costituzione di un governo parlamentare fu il piatto di lenticchie di molte rivoluzioni. Malgrado tutte le delusioni che ha generato il sistema parlamentare, il mito del Parlamento, interprete ed organo esecutivo della volontà popolare, ha così profonde e salde radici che solo qualche movimento d'avanguardia è riuscito a liberarsene completamente. E continuo. Le delusioni o le contraddizioni che l'esperienza non mancò di far seguire a quella generale illusione non rettificarono tale convinzione. Divenuto un dogma o un presupposto assiomatico che non vale la pena di discutere, perché le delusioni furono attribuite a colpa o a deficienza degli uomini, non del sistema, e la passione dei vari partiti di opposizione, concentrata dell'interesse di accreditare questa opinione nel popolo per colpire gli avversari e sostituirli al potere, coltivò sistematicamente nell'opinione pubblica l'eterna illusione che i mali derivassero dagli uomini di governo, non già dal meccanismo governativo in se stesso. E siccome le istituzioni parlamentari permettevano la vicenda dei ministeri, alimentando l'alterna fortuna e le ambizioni rivali dei capi partito, tutte le opposizioni si mostrarono ugualmente devote a un sistema che poteva portarle al potere. Esistono due classi di persone, quelle dei governanti e l'altra dei governati. La prima, quella dei governanti, che è sempre la meno numerosa, adempie a tutte le funzioni pubbliche, monopolizza il potere e gode i vantaggi che ad esso sono uniti, mentre la seconda, più numerosa, è diretta e regolata dalla prima in modo più o meno legale, ovvero più o meno in modo arbitrario e violento. E ad essa fornisce almeno apparentemente i mezzi materiali di sussistenza e quelli che alla vitalità dell'organismo politico sono necessari. E continuo. Da quanto abbiamo detto fino a questo punto risulta chiaramente che le origini del Parlamento come lo conosciamo oggi, sono le classi ricche e le classi medie e che di conseguenza l'istituto parlamentare è un organismo di classe. Ma il Parlamento è ben lontano dall'essere l'espressione della volontà popolare, oltre che per la sua stessa Costituzione, anche per il suo stesso funzionamento. I deputati non sono dei delegati del collegio. Il collegio serve per la conquista del seggio parlamentare, ma ottenutolo, gli elettori non hanno più alcun diritto a fare del loro eletto un portavoce della loro volontà e tantomeno un esecutore. Il deputato può votare delle leggi che sono contrarie agli interessi dei suoi elettori e può perfino votare per la guerra, vale a dire pesare sulla bilancia di una decisione che riguarda niente meno che la vita di coloro da cui ha ottenuto il voto. Il concetto di onestà contrattuale tra il deputato e gli elettori manca completamente. Penso che abbiate tutti capito di cosa andremo a parlare questa sera. Andiamo a parlare del sistema rappresentativo più che delle elezioni di per sé. Il sistema rappresentativo come lo conosciamo oggi, quindi una testa, un voto, è nato sostanzialmente con la Rivoluzione Francese, in cui si è passato dai regimi assolutistici, quindi le monarchie assolute che regnavano e che governavano quasi tutta Europa, a un sistema in cui c'erano dei rappresentanti. Questi rappresentanti ovviamente affermavano di essere per la tutela del popolo, in realtà andavano a tutelare i propri interessi. Voi vi domanderete ovviamente, e qual è la novità? Cioè, qual è la novità e come possiamo cambiare lo stato attuale delle cose? Beh, noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo sempre affermato che il sistema elettorale, il sistema della rappresentanza elettorale e della delega come lo conosciamo oggi, quindi quello delle consuete elezioni che ogni anno o quasi ogni anno ci vengono propugnate dallo Stato occupante, è un sistema malato, un sistema che corrompe e che porta ad essere corrotti. Perché? Perché quando uno poi arriva nei gangli del potere, nelle dinamiche di potere, ben poco farà per cambiare l'attuale stato di cose. Ne abbiamo esempi continui, cioè dal fatto da quando possiamo dire il Partito Comunista, il Partito Socialista sono andati a Roma e hanno governato chi per più tempo, chi per meno tempo, per poi passare agli esempi della Lega Nord che tuttora fa parte del governo italiano, vediamo che questi non hanno fatto nulla per il popolo. Perché vorrei che qualcuno mi elencasse qualche provvedimento fatto da questi partiti a tutela del popolo, a tutela delle classi più deboli, dei ceti sociali, se non vogliamo parlare di classi più deboli. Quindi il sistema rappresentativo cosa porta? Porta ad un'autoperpetrazione, ovvero un'autoconservazione, un fatto di continuare ad riproporsi. Continuare a riproporsi in varie forme, non è perché cambia una legge elettorale, cambia l'elemento corruttore del sistema elettorale, che io affermo giacobino per intenderci, che tuttora ci governa. Ma io quando affermo giacobino non dico, ma si stava meglio con le monarchie assolute, si stava meglio quando si stava peggio, no, cioè l'elettorale giacobino, il giacobinismo ha sostituito la propria dittatura ad un'altra dittatura, quella dell'assolutismo. Perché? Perché, come abbiamo letto nel brano iniziale, qual è l'elemento di controllo che le persone hanno rispetto all'agire dei propri delegati? C'è un elemento di controllo, di verifica, eccetera. No? Il popolo può dare la propria sfiducia ai propri delegati? No? Il popolo non può fare niente. Cioè, alcuni pensatori anarchici dicevano che l'unico momento di democrazia è all'interno della cabina elettorale, se si vuole essere buoni. Non esiste nessun elemento di democrazia, quindi guardando l'etimologia della parola, governo del popolo. Governo del popolo cosa? Andare a votare e dover scegliere tra dei personaggi di cui io affermo che è il più netto Garogna, nonostante magari alcuni si mascherino dietro il leone di San Marco, dietro parole roboanti, democrazia, democratico, libertà, così. Non si trova nessun elemento contrattuale nelle elezioni. Le elezioni sono un elemento, se vogliamo affermare, di delega rispetto a dei programmi nulli. Ogni elezione ci vengono riempite le caselle di posta, le cassette della posta con decine e decine di dépliant elettorali. Che cosa scrivono? Potrebbero essere copiati l'uno con l'altro quando va bene, o altrimenti ci mettono queste facce sorridenti con delle parole anche vuote, a mio avviso. Cioè, no, nessun movimento, nessun partito attraverso le elezioni ha mai cambiato nulla. Faccio un esempio lampante che mi piace sempre fare, ma perché il segnale di quanto poco possa incidere l'elemento elettorale all'interno di quella che è la vita politica. La Lega Nord non è riuscita, nonostante sia stata una delle sue parole d'ordine iniziali, ad eliminare il canone RAI, questo balzello a cui siamo tutti sottoposti. Quindi, se non riescono a eliminare il canone RAI, come riusciranno ad attuare il loro cosiddetto federalismo? Come potranno attuare le loro cosiddette autonomie, le loro cosiddette devolution e tutte queste parole di cui si riempiono la bocca? Ce lo dovrebbero spiegare perché risulta veramente difficile comprendere cosa stiano facendo questi della Lega Nord, ma come tutti quanti gli altri partiti, nessuno escluso. È questa un po' la situazione in cui ci troviamo davanti, quindi il dire presentiamoci alle elezioni significa sì, ok, sostituiamoci e prendiamo i benefici di chi è al potere adesso, prendiamoli noi, ma poi ci guarderemo bene da fare gli interessi del popolo. Sostituiamo la nostra classe di potere ad un'altra classe di potere. E quindi il fatto che ci si trova ad essere sempre comunque sudditi. Prima si era sudditi del re, poteva essere sudditi del principe, mentre adesso ci si trova ad essere sudditi dei partiti, del Parlamento, del governo, comunque sempre sudditi. E non sto dicendo perché c'è Berlusconi o perché ci sia Bersani o perché ci sia Di Pietro o perché ci sia Bossi. Chiunque è al governo si comporta da regnante nei confronti del popolo e nei confronti della gente, nei confronti di tutte le persone. Questo è un dato di fatto che la storia ce lo sta a dimostrare, basta che percorriamo i vari leader che si sono succeduti alla guida dell'Italia o anche alla guida della regione, o possiamo guardare alle guide dei comuni. Beh, alle guide dei comuni ci sono esempi lampanti di nepotismo, quindi in vari comuni, in vari luoghi. E voi vi domanderete: sì, vabbè, voi che parlate tanto, vi rifate alla Repubblica Serenissima. La Repubblica Serenissima da molti viene detta una repubblica oligarchica, una repubblica guidata da dei nobili che facevano i loro interessi a discapito della gente, a discapito delle popolazioni, delle classi più umili e più povere. Sì, beh, noi ci riteniamo eredi e continuatori della Veneta Serenissima Repubblica, delle sue storie, della sua tradizione. Le sue tradizioni, le sue storie sono ben chiare e vanno ovviamente confrontate con quello che era i sistemi di governo nell'Europa, nell'epoca in cui è vissuta ed ha governato sulle terre venete la Veneta Serenissima Repubblica, i dogi e i vari nobili uomini che facevano parte del Maggior Consiglio. Ci troviamo a vedere che in ogni caso la Veneta Serenissima Repubblica, la Repubblica Serenissima, era sì rappresentata del doge, ma aveva una serie di pesi e contrappesi che andavano ad equilibrare tutti i poteri e quindi che facevano venire in meno il dominio assoluto del doge, o comunque di qualsiasi nobile. E possiamo dire che il doge veniva eletto da tutti i nobili, quindi non era una questione ereditaria, non era una questione di successione dinastica, era una questione elettiva attraverso un complesso meccanismo di suffragi in cui venivano scelti sia sia non solo il Doge, ma anche chi erano gli elettori del Doge, attraverso un sistema molto complesso che sia in qualche trasmissione, sia anche in alcuni documenti che trovate nel sito www.serenissimogoverno.org, vengono esemplificati in maniera abbastanza esaustiva per far capire che non era elemento basilare né determinante essere la famiglia più ricca di Venezia o la famiglia con tradizioni più nobili ed dinastiche più diciamo più radicate di Venezia per poter diventare doge. Non diventavano dogi, non ci furono dogi solo veneziani, ma anche di altre provenienze delle terre venete. Quindi questo è un elemento per dire sì, la Repubblica Serenissima era governata da dei nobili, era governata dalla nobiltà mercantile veneziana, però rispetto a quelle che erano le dinamiche all'interno dell'Europa, sicuramente era una dinamica meno assolutistica, era una dinamica che aveva più contrappesi e più controlli, sicuramente per quanto riguarda chi governava e chi era governato. Possiamo anche dire che c'erano una serie di governi nelle terre venete, che vi vado a spiegare meglio, una serie di governi che governavano non solo Venezia, ma le terre che avevano dato dedizione a Venezia, in cui soprattutto c'era un sistema giuridico diverso tra lo stato di mare e la terraferma, venivano mantenute ed osservate anche quelle che erano le tradizioni, sia legislative che normative, di quella che era la. Le varie comunità che avevano aderito alla Veneto Serenissima Repubblica. E questo per dirvi che cosa? Quello che noi come Veneto Serenissimo Governo oggi andiamo ad affermare ed a portare avanti come concetto di quello che dovrà essere il governo o comunque la nostra proposta per il sistema di governo ed amministrativo e politico della futura Veneto Serenissima Repubblica. Si basa sul sistema dell'autogestione, dei patti di dedizione ed in ultima analisi della timocrazia. Partiamo da quella che sono l'autogestione. L'autogestione cosa significa? Che ogni comunità, che può essere comunità montana, piuttosto che un comune, piuttosto che un'unione dei comuni, andrà ad affermare un proprio sistema legislativo nonché di rappresentanza secondo quelle che sono le proprie peculiarità sia storiche, ma anche peculiarità possono essere geografiche, di tradizioni o anche di dinamiche che possono andare a mutare in base al fatto che ci può essere in alcune zone una popolazione più anziana piuttosto che in altre zone una popolazione più giovane, piuttosto che l'economia di una determinata zona sia basata sull'agricoltura piuttosto che l'artigianato, piuttosto che il turismo o l'impresa, l'industria. E quindi in base a questa composizione, a questo modo di in cui si sviluppa in cui si viene sviluppata anche il tessuto sociale nonché economico delle varie zone del Veneto, ci possono formare ed svilupparsi delle comunità che andranno ad autogovernarsi, ad autolegiferare e quindi cosa andiamo a dire noi? Che la futura Veneta Serenissima Repubblica, come la intendiamo noi, dovrà essere uno Stato federale, usando un termine comprensibile a tutti quanti. Quindi le varie comunità autogestite si federeranno e andranno a costituire la Veneta Serenissima Repubblica. Ovviamente, questo cosa va ad stabilire? Che i confini della Veneta Serenissima Repubblica potranno essere, non saranno determinati in assoluto, ma andranno potranno mutare in base al fatto che la singola comunità o voglia più o meno aderire alla Veneta Serenissima Repubblica e voglia più o meno entrare a far parte della Veneta Serenissima Repubblica, nel senso che i confini, per quanto riguarda noi, non sono dei dati dogmatici, non vengono fatti con il righello e la squadra, ma vengono fatti in base a quelle che possono essere le mutevoli necessità della popolazione, le necessità di tutte le popolazioni che vanno ad far parte costituente della Veneta Serenissima Repubblica. Quindi, senza le comunità, la Veneta Serenissima Repubblica non potrebbe esistere. Il sistema autogestito cosa va anche a intendersi come sistema di governo? Che ognuno è responsabile di quello che va a fare, cioè ognuno è responsabile del fatto che il proprio contributo è elemento base e necessario per il buon funzionamento, per l'armonia che può esserci all'interno della Repubblica, della comunità prima e della Repubblica poi. E quindi andiamo ad avere un coinvolgimento diretto delle popolazioni, del popolo, da appena nasce fino a quando muore, all'interno di quella che è la vita della Veneta Serenissima Repubblica. Non potrà essere come succede adesso che all'interno dei vari, se guardiamo chi compongono i vari consigli comunali, regionali, piuttosto che parlamenti dello Stato occupante, andiamo a vedere e diciamo, in teoria dovrebbero rappresentare anche a livello, diciamo, sociale quella che è la popolazione. In realtà ci troviamo avvocati, giornalisti, operai, quasi nessuno, agricoltori forse, e troviamo che le classi dominanti che sono presenti nella vita sociale ed economica dello Stato si trovano e si organizzano e fanno i loro sporchi interessi anche all'interno dei parlamenti. Numericamente gli operai sono, ma gli operai, ma dico gli operai, i dipendenti, coloro che si trovano ad essere i lavoratori dipendenti e pensionati sono in maggioranza rispetto alla stessa percentuale di popolazione che va a governarli, però non hanno nessuna rappresentante. E questo è uno dei meccanismi più beceri del sistema rappresentativo che abbiamo qua in Italia, ma che si vede che in molte parti del mondo persiste questo sistema rappresentativo di una testa un voto. Un sistema che rappresenta sì, solo i potenti, non rappresenta le classi più deboli. Perché? Perché bisogna uscire fuori dal meccanismo di una testa un voto, di una testa un voto come ci è stato inculcato dal giacobinismo. Che solo che le persone che sono brave a parlare possono sedere nei parlamenti. Questa, a mio avviso, è una stronzata, perché facendo degli esempi anche biblici, andiamo a leggere la Bibbia e notiamo chiaramente che uno dei fondatori dell'ebraismo, quindi Mosè, aveva i problemi di balbuzia, era balbuziente. Quindi non è vero quello che ci dicono, parla bene, quindi è giusto che stia là a Roma, che stia là a governarci, che vada in tutte le sacrosante trasmissioni televisive, dal calcio fino al gossip, passando per tutti quanti i talk show possibili e immaginabili. Perché? Perché sa bene, sa parlare bene. Questo cosa vuol dire? Se uno sa esporre bene delle parole vuote, è bravo ad esporre delle parole vuote. vuote di contenuto, vuote di significato e vuoto di programma politico e di programma di governo. Una persona magari che ha delle difficoltà ad esprimersi può avere una testa da illuminare, può essere più in grado di risolvere quelli che sono i problemi della gente. L'importante non è parlare e parlare a vanvera soprattutto, ma è parlare dicendo delle cose e poi cercando di mettere in pratica quanto più possibile le cose che siano dette, i propri programmi. Questa è la cosa. E quindi ho voluto fare questa introduzione a quello che vuole essere il nostro sistema di governo per arrivare all'elemento che noi vediamo come esemplificativo, se vogliamo usare un termine. A noi non ci piace democrazia perché il governo del popolo, perché è giusto sì, ma la democrazia viene assoggettata, viene collegata all'elettoralismo. Non che a noi non piace la democrazia, ci mancherebbe, a noi piace la democrazia, siamo per la democrazia, ma abbiamo voluto trovare un termine che evidenzi, che strinsechi quello che è il nostro concetto di governo, di modello rappresentativo, se vogliamo dire. E noi l'abbiamo trovato in timocrazia. Quindi, timocrazia cosa significa? Non tanto quello che magari alcuni pensano subito, ah, voi allora siete per come facevano gli spartani, perché si dice ovviamente che Sparta avesse un governo timocratico. Quindi il governo timocratico significa governo dei migliori, proprio così a soldoni, quindi i migliori. In Sparta veniva interpretato governo dei migliori, quindi chi veniva male veniva lanciato giù dal dirupo o dalla torre. No, non è questo che noi intendiamo. Noi intendiamo governo dei migliori, ovvero governo di coloro che meritano la stima di tutto il popolo, la stima di tutta la gente. La stima, ma verificata e verificabile, nel senso che ogni comunità avrà il proprio consiglio, il proprio modo per gestirsi. Per gestirsi come comunità e per partecipare a quello che è il governo della Repubblica. E dovrà anche trovare ogni comunità il modo perché questa delega sia contrattuale, la delega che si dà a una persona per governare in mia vece, sia contrattuale. Questa persona fa delle cavolate, bene, io devo avere la possibilità, io come popolo devo avere la possibilità immediata di revocare la fiducia che ho dato al mio delegato, al mio rappresentante, eccetera. Non posso aspettare che finisca il mandato di 4-5 anni, perché se al primo anno questo fa delle cose che vanno contro l'interesse pubblico, ci deve essere l'immediata possibilità da parte del popolo di fare, uso dei termini attuali perché così ci capiamo tutti, di dare una mozione di sfiducia a chi? Al rappresentante che può essere il sindaco, il consigliere, quello che è. Ovviamente la mozione di sfiducia non può essere perché questo ha i baffi o la barba o gli occhi azzurri o gli occhi verdi, ma perché dimostrando in maniera seria e documentata che questa persona ha fatto delle azioni contro gli interessi del popolo, contro gli interessi della gente, contro gli interessi della comunità, contro gli interessi della terra veneta, terra dico anche come elemento di gestione di quello che è il bene comune, quindi la natura, gli alberi, i prati, i boschi, i fiumi, i laghi. Quindi questa è quella che noi vediamo come nostro punto di arrivo per la costruzione di una società che sia diversa da questa, perché è inutile che alcuni vadano a professare il credo dell'indipendentismo, il credo dell'autonomismo, il credo del federalismo per cosa fare? Per poi riproporre le dinamiche di potere in piccolo, no? Dinamiche di potere perché quelle dell'elettoralismo, del parlamentarismo sono esclusivamente dinamiche di potere, nel senso peggiore, più becero che ci può essere, di potere, di sopraffazione e di egemonia. Governare, l'amministrare, il condurre una zona, una comunità, piuttosto che uno stato, deve essere prima di tutto un sacrificio, un impegno costante. Non è una medaglia di att da attaccarsi al petto. Perché? Perché si hanno una responsabilità estremamente grave, estremamente importante. Se una persona non è in grado di portare avanti la propria famiglia, la propria casa, come farà ad portare avanti l'intera nazione, l'intero Stato, l'intero popolo, per quell'anno, 2 anni, 3 anni che gli verrà consentito, che gli verrà dato fiducia? E questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Cioè, ci sono, boh, basta guardare i personaggi che si candidano, eccetera. Se non sono in grado di fare quadrare il bilancio della loro casa, dico degli esempi che non. Però per capirci, come saranno in grado di portare avanti una regione, uno stato, un comune, una qualsiasi cosa? Perché sentendo parlare questi personaggi alla televisione, sembra di avere a che fare con degli dissociati, persone. E questo lo dico sempre, che non hanno il minimo contatto della realtà. Ma noi a queste persone diamo la nostra stima, il nostro rispetto? Domandatevelo se volete andare a votare. Noi diciamo sempre di non andare a votare perché prima di tutto significa riconoscere l'occupazione dell'Italia in Veneto, l'occupazione italiana in Veneto. Però questo sistema rappresentativo vi soddisfa? Vi soddisfa? Siete in grado di poter controllare chi andate ad eleggere, se andate a votare? Siete in grado? Vi va bene non essere in grado di controllare i vostri eletti? Questo pensatelo, pensatelo, perché non è uno scambio il voto. Io ti do il voto e tu mi dai qualche prebenda, qualche sottopotere, qualche concessione edile, eccetera. No, perché noi su questa terra ci siamo momentaneamente. È un bene di tutti la terra, è un bene di tutti la terra su cui si governa, su cui si costruisce, su cui si crea un'azienda, su cui si va a coltivare, su cui si crea del turismo, della cultura, eccetera. È un bene di tutti. Non è una nostra proprietà. Noi siamo proprietari in maniera transitoria di questo. E con questa consapevolezza dobbiamo andare a votare. Se vogliamo andare a votare e dobbiamo astenerci se vogliamo astenerci dal voto. Ovviamente il dire non vado a votare o vado a votare perché c'è il sole e perché piove è una cavolata unica. Se non vado a votare, vi invito tutti quanti a rifletterci e dire non vado a votare perché significa riconoscere l'illegale occupazione del Veneto. Vado a votare perché io mi sento italiano, va bene, ognuno fa le proprie scelte e se ne assume la propria responsabilità di fronte alla propria coscienza e di fronte alla storia. Noi diciamo quando diventeremo indipendenti, perché sicuramente il Veneto ritornerà ad essere stato indipendente, come Veneto Serenissimo Governo, ma sicuramente come singola persona dovremo cambiare in maniera radicale il sistema rappresentativo che per 200 anni si è susseguito sulle terre venete. Una testa, un voto, come viene fatto adesso, non ha nessun senso. Non è che chi ha più soldi, chi ha più televisioni, chi ha più giornali, chi ha più mezzi di comunicazione, riesce ad farsi eleggere magari senza nessun tipo di programma, senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di consapevolezza, e solo per. Si fa eleggere chiunque per andare a tutelare i propri interessi di parte, che possono essere propri. Si va, uno che va a governare lo Stato deve avere la consapevolezza e la convinzione anche che è un impegno importante. Questa è la cosa che vi voglio dire. E quindi il sistema elettorale, l'elettoralismo, il parlamentarismo è soltanto, come viene fatto adesso, un sistema perché l'attuale sistema di oppressione e di controllo si perpetua in continuazione, perché il sistema parlamentare, come viene adesso, come viene fatto adesso, è un sistema di controllo verso il popolo e di indottrinamento. Poco cambia che ci sia un re, un dittatore, un parlamento. Si trova sempre di fronte a una dittatura. Non abbiamo nessuna possibilità di intervenire contro questa dittatura. Perché vediamo, quando ci sono stati dei grossi cambiamenti è perché ci sono state delle rivoluzioni, delle guerre. Non c'è stato nessun cambiamento grazie al. Che differenza c'è tra la cosiddetta prima repubblica e la seconda repubblica dopo Tangentopoli? C'è qualche differenza? No. Non è perché i partiti hanno cambiato nome o le persone che sono a Roma sono diverse che qualcosa è migliorato o qualcosa è peggiorato. È sempre uguale, la situazione è sempre la stessa. Ci troviamo di fronte ad un sistema politico che è metastasi, ma questa metastasi ci andrà a colpire anche noi se non siamo in grado di alzare la testa e dire noi non ci stiamo con questo sistema di cose. E questo lo faccio ad appello anche ai nostri amici della penisola, non solo ai nostri amici veneti. Non andiamo a votare questo sistema, non diveniamo complici di questo sistema e rappresentativo che non ci rappresenta. Non pensiamo che candidandoci noi saremo più bravi degli altri, perché questo è un sistema che corrompe le persone. Nessuno di noi è un santo. Ritengo che ognuno di noi abbia un prezzo. Però se non stiamo alle loro regole del gioco, se evitiamo di partecipare al loro gioco corrotto, sicuramente avremo delle possibilità in più per riacquistare la nostra dignità di popoli della penisola. Col nostro voto rischiamo altrimenti di diventare complici e di fare in modo che le cose non cambino. Non cambia niente se al governo c'è la Lega, se al governo c'è il PD, se al governo c'è il PDL. Non cambia assolutamente niente. Non cambia, l'Italia dei Valori, non cambia assolutamente niente. Questi sono partiti italiani che hanno in loro la degenerazione del sistema elettoralistico e del sistema di potere, così come da 200 anni si perpetua in Italia, ma in tutta Europa. Noi dobbiamo puntare ad, come popolo, come persone, a riappropriarci del nostro sistema di valori, a riappropriarci delle nostre comunità, delle nostre terre. E dobbiamo avere il coraggio anche di prendere in mano il nostro destino e di dire andiamo avanti ed avere il coraggio e anche, diciamo, la forza di dire noi vogliamo autogestirci ed per quanto riguarda noi veneti, le varie comunità autogestite daranno vita alla Veneta Serenissima Repubblica. daranno vita al popolo veneto, della Veneta Serenissima Repubblica, a un nuovo popolo veneto che basi la propria, il proprio futuro su quelle insorgenze venete, su quella resistenza popolare marciana che ha contraddistinto da sempre la storia della Veneta Serenissima Repubblica, della terra veneta e del popolo veneto. Con questo ultimo appello vi saluto a tutti e vi invito ancora a non andare a votare. Grazie a tutti.